Radio Giornale.
Grave fatto di sangue nella notte a Locarno, una donna ferita da colpi d'arma da fuoco, ricoverata in gravi condizioni, l'ex compagno e il sospetto autore. Un sostegno massiccio all'iniziativa per il rafforzamento delle cure infermieristiche, quanto emerge dal sondaggio GFS in vista del 28 novembre. Dramma sul set di un film in New Mexico, l'attore Alec Baldwin spara con un'arma di scena carica, morta la direttrice della fotografia, ferito anche il regista. Lo scontro tra Polonia e Unione Europea sulla supremazia del diritto. Per ora a Bruxelles prevale la linea morbida, ma quanto durerà ne parleremo a Modem. Avete dunque sentito nei titoli: un grave fatto di sangue si è consumato nella tarda serata di ieri in un appartamento a Solduno, un quartiere di Locarno. Sul posto per i dettagli troviamo ora in diretta Darko De Urgus, a te la linea.
Sì, infatti sono qui a Solduno in via Valle Maggia, proprio dove c'è la palazzina dove ieri poco prima delle 22 si è consumato il tentato omicidio, un fatto verosimilmente dettato dalla gelosia. Infatti chi ha sparato alla 22enne, a una 22enne, è il suo ex compagno. Un tentato femminicidio, insomma. Qui davanti alla porta della lavanderia, diciamo dietro la palazzina, una porta in vetro, si nota il vetro bucato, non si capisce se da un proiettile o da una pedata, e poi all'esterno sul pavimento ci sono delle macchie di sangue e pare che proprio lì la 22enne si sia accasciata tenendosi il ventre, dove è stata colpita da un'arma da fuoco. Il 22enne è stato arrestato ieri sera e pare che non sia stato facile fermarlo da parte della polizia. Pare che si sia barricato per un certo tempo in un locale prima di finire in manette. Le condizioni della donna, ci è stato riferito dalla polizia, rimangono molto gravi e la sua vita è in pericolo. Da Locarno per il momento è tutto, linea allo studio.
Darko De Urgus, per ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti informativi al nostro sito. Cambiamo ora argomento, potrebbe essere una votazione storica, quella del 28 novembre sull'iniziativa che chiede il rafforzamento delle cure infermieristiche. Il primo sondaggio SSR dice che il numero dei consensi è infatti molto elevato, al momento è al 78%, ma questa sarebbe anche la prima iniziativa popolare lanciata da una categoria professionale ad essere approvata dalle urne. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Sono cifre e grafici che raramente si vedono, quelli esposti dall'Istituto GFS di Berna riguardo alle intenzioni di voto sull'iniziativa che chiede di rafforzare le cure infermieristiche. E anche la dinamica che si sta sviluppando è atipica. Normalmente un'iniziativa popolare raccoglie molte simpatie iniziali, ma i consensi tendono a calare man mano che si approfondiscono gli argomenti, ci dice Lucas Golder dell'istituto che ha realizzato l'indagine. Qui potremmo invece trovarci dinanzi ad un'eccezione, con addirittura un aumento dei consensi. Dovesse verificarsi, sarebbe da ricondurre al già profondo convincimento dei cittadini che le cure nella sanità hanno un problema da molto tempo, problema solo acuitosi con la pandemia e alla scarsa o nulla campagna del fronte contrario. Potrebbe ripetersi quanto accaduto nel 1993 con la votazione sulla festività del 1° agosto. In quell'occasione praticamente nessuno si mise contro e il risultato fu il più alto mai raggiunto da un'iniziativa. Per la cronaca, i SIR raggiunsero l'86%. Il primo sondaggio GFS dà l'iniziativa per cure infermieristiche forti approvata al 78%, consensi che potrebbero appunto aumentare. La votazione del 28 novembre potrebbe però essere storica anche per un'altra ragione. Sarebbe senza dubbio la prima iniziativa popolare proveniente dai lavoratori ad essere accettata. Inoltre si andrebbe ad inserire una categoria professionale nella Costituzione, un privilegio, qualcosa al di fuori del solito gioco delle parti fra padronato e dipendenti o sindacati. Anche qui avremmo qualcosa di storico, termina Lucas Golder.
Gli altri due temi in votazione: il sondaggio GFS per conto dell'SSR dice che la base legale per il certificato Covid verrebbe accolta col 61% di schede, parità al momento sull'iniziativa sulla giustizia che chiede, ricordiamolo, l'estrazione a sorte dei giudici federali, 43% di sì, 42% di no. Ne abbiamo parlato nella precedente edizione del Radiogiornale, ritroverete comunque tutti questi contributi sul nostro sito o sull'app RSI News. Per un salario minimo sociale sociale. Questo è il titolo dell'iniziativa popolare alla quale ha dato luce verde il comitato del Partito Socialista Ticinese riunito ieri sera a Bellinzona. La raccolta firme partirà il 30 ottobre con un obiettivo ambizioso: raccogliere oltre 10.000 firme in 100 giorni. Sentiamo il co-presidente Fabrizio Sirica.
Fabrizio Sirica, co-presidente del PS, perché questa iniziativa e perché adesso?
L'iniziativa si pone due obiettivi. Il primo è togliere la deroga che permette a pseudosindacati leghisti come Tisin di derogare al salario minimo. Dobbiamo dare una risposta urgente sotto questo punto di vista e quindi bisogna agire celermente. Il secondo obiettivo che comunque ci poniamo è quello di aumentare il montante del salario minimo, perché riteniamo che 19 franchi non sia corrispettivo di quello che deve essere un salario minimo sociale e quindi un salario minimo che permetta di vivere in Canton Ticino. La nostra proposta, così come formulata, va dai 21,50 a 22 franchi, che corrisponde a quasi 4.000 franchi al mese. Con quel salario si riesce a vivere.
Un comitato cantonale movimentato, quello di ieri dei socialisti, che ha visto una discussione accesa sul referendum contro il piano di risanamento delle finanze cantonali voluto dall'UDC. Un piano, quello che prevede di ridurre le spese per arrivare al pareggio dei conti entro il 2025, che è stato aspramente criticato dai vertici della PS. Alla fine il referendum non ci sarà, ma è stato detto, si proporranno dei referendum puntuali sui tagli quando questi saranno realtà. Sono già una ventina gli assalti ai bancomat messi a segno quest'anno in Svizzera. L'ultimo colpo risale alla notte su giovedì a Morgin, nel Canton Vallese, dove i ladri sono però fuggiti a mani vuote. Sono solitamente bande che girano per l'Europa e che molto spesso la fanno franca. Prova ne è il fatto che soltanto un paio di settimane fa il Ministero Pubblico della Confederazione ha emesso il suo primo atto d'accusa in questo ambito. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Una carica di esplosivo, un botto e forse un ricco malloppo. Far saltare in aria un bancomat sembra essere diventato per molti criminali uno dei metodi più promettenti per mettere le mani su notevoli quantità di contanti. È capitato in Vallese due notti fa e nei mesi scorsi a Winterthur, Soletta, Sciaffusa, Argovia, casi di esplosioni che sono di competenza dell'Ufficio Federale di Polizia, la FEDPOL.
In der Schweiz kam es bisher im Jahr 2021 zu rund 2 Dutzend.
E per quest'anno il portavoce Florian NEF conta già un paio di dozzine di casi, numeri simili a quelli degli ultimi 2 anni, che hanno segnato un netto aumento rispetto al passato. Bande criminali che colpiscono in tutta Europa, da qui l'importanza della collaborazione tra polizie.
Beispielsweise im Jahr 2020.
Nel 2020 indizi raccolti in Svizzera hanno portato a un arresto in Danimarca, che a sua volta ha portato a un arresto in Austria, ha spiegato NEF ai microfoni SRF. Ed ecco che 2 settimane fa il Ministero Pubblico della Confederazione ha emesso per la prima volta un atto d'accusa nei confronti di un 30enne rumeno arrestato in Austria, ritenuto l'autore dell'esplosione di un bancomat a Sevelen nel canton San Gallo. Oltre 100.000 franchi il bottino, altrettanti i danni materiali. Un fenomeno ben più diffuso in paesi vicini, ma anche in Svizzera non si può più parlare di casi isolati. Da tempo diverse banche sono corse ai ripari, installando ad esempio un sistema che in caso di esplosione imbratta di vernice le banconote, rendendole inutilizzabili.
La crisi tra Unione Europea e Polonia sui rapporti tra diritto europeo e nazionale. I capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles hanno deciso di tenere una linea morbida con Varsavia. Riaffermano l'importanza dello Stato di diritto e dell'indipendenza della magistratura e sostengono la Commissione nei suoi sforzi per far rispettare le regole, ma senza fretta e in un'ottica di dialogo. Su un altro tema del vertice, l'impennata dei prezzi dell'energia, le discussioni sono state lunghe e poco produttive. I 27 appaiono infatti divisi sull'origine della crisi e sulle risposte da dare, soprattutto a medio termine. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove una tragedia si è consumata sul set di un film western nel Nuovo Messico. Da un'arma di scena utilizzata durante le riprese partono colpi veri. Muore la direttrice della fotografia, mentre anche il regista si trova ricoverato per le ferite subite. A sparare il noto attore Alec Baldwin. I dettagli con Andrea Ostinelli.
Sarebbe dovuta essere caricata a salve l'arma impugnata da Alec Baldwin, 68enne attore di lungo corso impegnato nelle riprese di un film western nei pressi di Santa Fe. Sono invece partiti i proiettili veri che hanno raggiunto la direttrice della fotografia Alina Hutkins e il regista Joel Souza. Vani soccorsi alla 42enne trasportata in elicottero all'ospedale universitario del Nuovo Messico, dove è stato constatato il decesso. Il regista 48enne invece è ricoverato in un policlinico regionale. Il portavoce dell'attore ha detto che si è trattato di un incidente, mentre lo stesso Baldwin, visto in lacrime dai giornalisti fuori dall'ufficio dello sceriffo, non ha rilasciato loro dichiarazioni. Le riprese sono state interrotte, le indagini continuano, si ascoltano i testimoni e ci si concentra su aspetti balistici, sul modo in cui sono avvenuti gli spari e sul tipo di proiettile. Si ricordano altri incidenti simili con armi da scena, in particolare quello in cui nel 1993 morì Brandon Lee, allora 28enne, figlio della star delle arti marziali Bruce Lee.
Parliamo ora di Covid, o meglio dei casi in crescita in Europa, così ha indicato l'OMS, che parla di un più 7% di contagi registrati la scorsa settimana. Organizzazione Mondiale della Sanità che ha sottolineato oltretutto, e qui chiedo conferma a Paola Nürnberg, come l'Europa sia stata l'unica zona del mondo a riportare un aumento.
È così secondo i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma va detto subito che stiamo parlando di intero continente, ma non dell'Europa politica, bensì di quella geografica, che include ad esempio anche Turchia e Russia. Ebbene, quest'ultima e la Gran Bretagna hanno registrato ciascuna, pensate, un incremento del 15%. Della Gran Bretagna oltretutto abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, perché da tempo continua a mantenersi abbondantemente al di sopra dei 40.000 nuovi contagi al giorno e ieri ne ha riportati addirittura 52.000. Comunque anche Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria hanno registrato un aumento del 50% dei casi. L'OMS ha sottolineato che in tutta la macro regione europea i casi sono cresciuti per la terza settimana di fila, proprio mentre altrove hanno mostrato una curva in calo.
Paola, quali prospettive ci sono con l'arrivo dell'inverno? Sappiamo inoltre che la ripresa del lavoro e della scuola in presenza in alcune nazioni possono contribuire a un peggioramento della situazione.
Difatti, come sempre, e questo lo abbiamo visto dall'inizio della pandemia, le diverse nazioni procedono a più velocità. E questo vuol dire che se da una parte, ad esempio, Londra sta monitorando la situazione e non è escluso che possa imporre nuovamente dei divieti che aveva tolto, come ad esempio l'obbligo della mascherina, e Mosca ha imposto un mini lockdown di 9 giorni, durante i quali si chiuderà tutto a parte farmacie e supermercati, dall'altra ci sono paesi come la Spagna che vedono decisioni opposte. Madrid, per esempio, ha deciso di togliere l'obbligo della mascherina a scuola quando si sta all'aperto. Decisioni che l'OMS deplora, poiché ribadisce è proprio abbassando la guardia che si rischia una significativa ripresa dei contagi. Ma detto questo, l'organizzazione, lo abbiamo detto anche ieri, teme inoltre che la mancata copertura vaccinale nei paesi più poveri farà sì che la pandemia proseguirà comunque anche l'anno prossimo.
Paola Nürnberg è la ripresa dei contagi Covid in Europa. Siamo ora allo sport, con il Basilea a fare un buon affare ieri in Conference League contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia. Patrick Locatelli.
Esatto, affare che permette ai renani, grazie al 3-1 ottenuto a San Jacopo, di rimanere in vetta alla classifica a quota 7 punti dopo il girone d'andata. Renani che condividono il primato nel gruppo H con gli azzeri del Karabagh, impostesi per 2-1 sui kazaki del Kairat Almaty. Sugli altri campi, imbarazzante 6-1 incassato dalla Roma sul terreno norvegese del Bodø Glimt e 1-0 degli olandesi del Vitesse sul Tottenham. In Europa League 3-3 per il Lione di Shaqiri, che ieri ha superato lo Sparta Praga, 3-0 del Napoli sulla Legia Varsavia e 0-0 tra Lazio e Marsiglia. Sempre in ambito internazionale, alle 19 toccherà alla nazionale svizzera femminile affrontare la Romania in una partita valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Alle 19.45 sarà poi il turno delle ticinesi dell'hockey, così come del Davos. Il Lugano renderà visita alla Langnau, alla Gottardo Arena l'Ambrì ospiterà lo Zurigo, mentre il Davos affronterà tra le mura amiche il Ginevra, Rapperswil contro Friburgo e Zugo Berna. Le altre due partite in Swiss League dalle 20 Ticino Rockets Turgovia, alla stessa ora al Palamondo di Cadempino le ragazze del Volley Lugano andranno a caccia della prima vittoria stagionale contro il Toggenburgo.
A Modena, Alice Pedrazzini, ci porterete invece a Bruxelles, al vertice europeo, dove la Polonia, ne abbiamo accennato nel radiogiornale, è stata protagonista.
Sì, sono ormai 5 anni che va avanti questo scontro tra Unione Europea e Polonia, un paese che provoca, che cerca l'indipendenza, ma vuole comunque restare nell'Unione Europea. Quindi questa è stata l'ultima mossa di una sfida aperta, l'avete citata anche voi prima, la recente sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che ha stabilito la supremazia del diritto nazionale su quello europeo, quindi ha messo la parola fine sul principio fondatore dell'Unione Europea. Gli animi si stanno davvero scaldando. Questa notte ci si aspettava una risposta da parte del Consiglio Europeo, che però ha deciso di tenere una linea piuttosto morbida con Varsavia per ora, quindi ci chiederemo come mai l'Unione Europea fa così fatica a puntare i piedi, e poi ci cercheremo anche di capire perché questa faccenda tocca tutti noi. Analizzeremo quindi la questione con i nostri ospiti.
E lo farete a partire dalle 8:20 su Rete 1, in replica Modem alle 19:25 su Rete 2, Modem che potrete riascoltare sul nostro sito, sul podcast e sull'app Play RSI. Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.